a tutti da Paz e benvenuti alla puntata numero 381 di Bodolai. Buona fase 2 a tutti. Siate responsabili perché dobbiamo arrangiarci da soli, nessuno ci aiuta, siamo in balia di noi stessi e quindi fate i bravi, è l'unica cosa che possiamo dirvi da cittadini abbandonati. Io poi, che sono in una regione che ve lo spiego. Ma anche Show da questo punto di vista è messo bene. Ciao Show.
Ciao a tutti. Anche noi amministrati molto bene.
Ciao Fleccio, per restare nell'ambito.
Buonasera a tutti.
E invece, ciao Lore.
Ciao a tutti. No, io invece un po' più tranquillo. Ci ho fatto prima corsetta. Era dal 2003 che non lo facevo.
ciao Nick.
Un saluto a tutti voi che siete chiusi nelle vostre regioni e un saluto al Piemonte che è chiuso con Show invece.
che peggio,
ne resterà soltanto uno di più
grande cheat.
Il Piemonte credo creerà delle eccezioni per consentirgli di sforare i limiti regionali. E ciao team,
anche il numero dei morti, scusami.
Dunque, sull'attualità non c'è praticamente nulla da dire. Il discorso è che gli Stati Uniti sono un fottuto casino, stanno già riaprendo a caso, e quindi non so dirvi neanche se questa sia una cosa positiva o negativa, rimanendo ovviamente solo all'ambito dell'NBA, per tutto il resto chiaramente negativa, e quindi non lo so. Resta il fatto che, come per tutto il resto dello sport mondiale che ancora è in sospeso, il momento in cui dovranno decidere cosa fare si avvicina abbastanza. Arrivano segnali lievemente positivi anche questa settimana, però ovviamente non possiamo saperlo. L'unica cosa è che pare che abbiano detto abbastanza esplicitamente: gli asintomatici non testateli, che se è una cosa forse responsabile dal punto di vista del numero di tamponi e test disponibili per la popolazione, è l'anticamera del disastro per quanto riguarda l'NBA e lo sport in generale, perché sono quelli che dovresti beccare per evitare la diffusione del contagio, ma fa niente. Per quanto riguarda l'attualità invece c'è un'altra cosa. Lore, approfitto del pianto di stasera di Penny Hardaway, che ovviamente è parte in causa, per niente darti la parola, spiegaci un po' cosa è successo, come e perché.
Che si è svegliata un pochino nel CIA, un pochino in ritardo e forse un po', diciamo, punzecchiata un po' anche da quello che è successo nella G-League che vi abbiamo raccontato settimana scorsa, però diciamo è una svolta che non è definitiva, è vicina perché deve essere ancora votata, accettata, lo faranno penso all'inizio del 2021. Penso però, diciamo, che l'NCAA sembra decisa da lasciare i diritti d'immagine ai propri giocatori. Quindi, se vorranno avere una sponsorizzazione, che la più comune potrebbe essere a livello di scarpe, sponsor tecnico e tutto, ma anche da quello che possiamo ricavare da social network tipo Instagram e queste cose qui, l'NCAA non si metterà di traverso se passa ovviamente questa legge. Quindi è una svolta abbastanza sonora per quello che è stato un dibattito che si protrae, penso, da un bel po' di anni. Veniva fuori, lo ricorderò sempre, da quando c'era ancora Ed O'Bannon che voleva i diritti dei videogiochi sull'NCAA. E qui diciamo che c'è stata questa mezza risposta dell'NBA che a questo punto è sembrato più una risposta alla G League che una risposta ai suoi atleti, ecco, da quello che mi riguarda.
Ok, la domanda d'obbligo è: secondo te è solo il primo passo a una progressiva apertura delle gabbie? Secondo te invece resterà così per n anni prima che c'è da qualcos'altro che li obblighi a cambiare ancora o così via?
Allora, visto comunque i movimenti da bravi dell'NCAA, mi sembra che la prossima volta sarà molto distante. Questo è già un passo avanti sicuramente, soprattutto per quelli che sono i tempi odierni per quanto riguarda appunto la crescita del giocatore in quanto status, ecco, più che in quanto campo. Quindi, però non mi aspetto dei cambiamenti in tempi brevi, considerando anche i modi che hanno loro, considerando che sono comunque un'organizzazione abbastanza vecchia, sicuramente sia nel direttivo che nei modi, quindi non sono molto positivo sul fatto che potrà esserci a breve qualche cosa di differente. Fatto sta che questo non cambia, a mio modo di vedere, lo svolto che ha dato la G-League ultimamente, e quindi i giocatori che hanno maggiore interesse dal punto di vista del futuro, quelli che escono dall'high school, quindi i recruiting di altissimo livello, continueranno, penso, a scegliere per la G-League. Però questo è sicuramente un passo avanti per quanto riguarda gli altri, ecco, quindi, perché comunque gli altri rimarranno e ce ne saranno sempre, però diciamo che non può bastare soltanto questo per mettersi di traverso tra nei movimenti della G-League.
Ok, possibilità che questa piccola finestra invece venga usata per far rientrare qualsiasi tipo di introito sotto forma di false sponsorizzazioni o cose così?
Questa sarà molto interessante vedere come la gestisce.
Perché voglio dire, già adesso passano sotto forma di nulla un sacco di robe, adesso che ci sarà qualcosa che può essere giustificabile.
Esatto, ricordiamo sempre la miglior scusa possibile a Dettic Swapper, che tagliava i prati dei booster di Michigan per, penso, $1,000 l'ora, anche non mi sembra malissimo, e vorrei sapere se posso andare a dare una mano. Però è così, il problema ora è che appunto che i booster possano essere, diciamo, possano indirizzare queste sponsorizzazioni verso le nuove università, e quello sarà molto interessante vedere come agisce NCAA. Quello è la prima cosa a cui hanno pensato nel momento in cui hanno firmato questo accordo, e spero che sia una cosa già al vaglio, ecco, perché se no rischiamo veramente un massacro da parte delle conference da questo punto di vista.
Molto bene, direi che per il quadro della situazione siamo a posto. Ok, facciamo una scaletta leggermente diversa dal solito, ci teniamo le viewmet per la fine oggi. Così le vaccate le buttiamo in mezzo prima. E per la rubrica Hold On Lie, Nick questa settimana ci parla di una partita, anzi no.
Allora, eccomi. Mi sono guardato uno dei pochi All-Star Game di cui ho memoria, di cui ho guardato. Ovviamente l'ho guardato con 20 anni di distanza, perché era l'All-Star Game del 2000 e non era una vera partita. Mi sono guardato lo Slam Dunk Contest, che probabilmente è lo Slam Dunk Contest famoso di sempre, quello della celebrazione di Vince Carter, eccetera eccetera. Spesso si erano visti, insomma, gli highlight fans li abbiamo visti chiunque di quello Slam Dunk Contest. Mi sono guardato invece proprio integralmente la trasmissione televisiva, che è un po' più lunga, un po' meno fantastica di come ce la ricordiamo, e insomma è stato abbastanza interessante. Mi sono anche andato a leggere da ora l'history che ha fatto ESPN su quello Slam Dunk Contest. Pensate, insomma, la quantità di contenuti e di roba bella che c'è attorno a questa pagliacciata. Ma comunque, era uno Slam Dunk Contest che doveva lasciare il segno, doveva assolutamente essere una cosa che doveva essere pubblicizzata, doveva essere gigantesca. L'arena era Oakland, quindi quella dei Warriors è una delle arene più calde, era una delle arene più calde, adesso effettivamente non è più NBA dato il cambio, e l'NBA aveva scelto 6 delle più promettenti stelle che erano al tempo, per chi non se lo ricorda erano Vince Carter, T-Mac, Steve Francis, Jerry Stackhouse, Larry Hughes e Anton Jameson però per fortuna... Come?
No, mi sono ricordato ora lo Slam Dunk Contest di Larry Hughes. Scusami per lo spoiler.
Era palesemente ubriaco.
Non era sobrissimo. Ecco. Jameson però era infortunato e quindi lo sostituiscono con Ricky Davis.
A margine, Jameson, grande attaccante, schiacciatore, però cioè, che cazzo l'hanno chiamato a fare?
Grazie mille, infortunio.
Sì, non fa niente.
Fondamentalmente l'hanno chiamato perché quello doveva essere star, era uno slam dunk contest di star power, perché il vincitore era già scritto. Cioè, dopo i primi 4 secondi di trasmissione si capisce che era lo slam dunk contest di Vince Carter e gli altri erano a fare contorno.
All'epoca giocava Golden State, vero?
Quindi era giocava Golden State, esatto.
Però solo, era anche ex compagno di Vince Carter, infatti voleva riportare a North Carolina, dico. Ed era portare la coppia insieme.
Ed era il giocatore di casa, perché era la luna di Warriors.
Esatto.
Comunque considerate che di questi 6 che avevano convocato, cioè, ci sono 22 convocazioni dell'All-Star Game nei successivi, quindi insomma l'NBA ha fatto centro. E cioè così tanto star power giovane in uno slam dunk contest anche oggi è difficilissimo da avere. Pensate insomma ai partecipanti che ci sono oggi nei vari slam dunk contest, difficilmente ce n'è forse uno o due che sono promettenti stelle, poi magari c'è un paio di schiacciatori seri, e poi c'è qualche Carneade o gente di casa o Lillard, perché l'anno che doveva fare tutto c'era anche Lillard. L'arena ad Oakland è abbastanza calda, ovviamente. Partecipanti, come dico, la trasmissione parte subito che vi mettono una cosa in chiaro, cioè si parla solo di Vince Carter. Se c'è un nome che fanno è Vince Carter, non vedono di vedere cosa fa Vince Carter, la gente è venuta qui per vedere Vince Carter. Craig Sager lo annuncia con la persona che la gente ha pagato per vedere, quindi non era proprio una gara in cui partivano tutti allo stesso punto, allo stesso punto iniziale. Una cosa carina che ho beccato in quella ora history era che T-Mac non voleva partecipare allo Slam Dunk Contest, perché fondamentalmente lui si allenava tutti i giorni con Vince Carter, erano entrambi ai Raptors, e non c'era storia, cioè si rendeva conto che Carter, loro dicevano non è che si allenavano a fare le schiacciate, è che a fine allenamento rimanevano lì mezz'ora cazzeggiando, facevano le loro schiacciate così, e lui si rendeva conto che Carter era troppo inventivo, gli riuscivano troppo meglio le varie schiacciate, quindi non voleva partecipare, non voleva fare la figuraccia. Diciamo, verso la fine si fa convincere, riuscire anche lui di partecipare, che poi andrà in finale, anche uno di quelli che si comporta meglio. Comunque, lo Slam Dunk Contest comincia con Larry Hughes, che al tempo era i Sixers. Come diceva l'anziano, anticipava, Larry Hughes non sembra sobrissimo, ha uno sguardo piuttosto vacuo.
Larry Hughes ai Sixers, che credo appena dopo, appena prima, quella manifestazione è stato ceduto agli Warriors. Andiamo a vedere per curiosità le date. Allora, vediamo se trovo in fretta.
Io neanche mi ricordavo se ho giocato ai Warriors Larry Hughes, fai un po' te.
No, purtroppo loro se lo ricordano molto bene.
Non se lo ricordo.
Vediamo se trovo le transactions di Larry Hughes. Intanto le cerco, vai pure avanti, scusami.
Sì, dicevo, lui parte con una double pump handle reverse, praticamente una B-money dietro la schiena, dietro la testa, e non ci sono seconde chance in questo termine, cioè schiacciata se entra bene, se non entra male, lui la prende sul secondo, va sul secondo ferro e la spara praticamente in tribuna. Il suo star game praticamente finisce qui. La giuria gli assegna 30 punti. A me la cosa che fa impazzire di questa cosa è che i Warriors vedono questa cosa e dicono: questo dobbiamo prenderlo in squadra. Ed è una cosa che mi fa ancora più impazzire che qualche anno dopo a Cleveland dicono: abbiamo un'occasione per firmare qualcuno al max e mettere accanto a LeBron, dicono: questo è il giocatore che fa per noi. E io sinceramente non continuo a non spiegarmi Larry Hughes, perché uguale, cioè, c'è sempre il sito larryhughesishootingbricks.com che
non ti spieghi Larry Hughes,
no, però nella vita, c'è da dire che a Washington comunque qualcosa di buono l'aveva fatto vedere.
No.
qualche palude l'ha bonificata, dai, qualche l'agropontino di Washington,
cose buone ne ha fatte anche lui.
Allora, l'All-Star Weekend fu 11-12 febbraio, la trade fu il 16 febbraio, quindi gli Warriors la ufficializzarono dopo nel 2000. I Sixers cedono Billy Owens e Larry Hughes agli Warriors, i Bulls cedono Tony Kukoc ai Sixers.
Ma come Tony Kukoc?
Aspetta, gli Warriors cedono John Starks e la prima scelta del 2000.
Ma come
ai
John
Bulls,
Starks?
Che poi divenne Chris Mim. E i Sixers cedono e i Sixers cedono Bruce Bowen ai Chicago Bulls.
ma completamente a caso questa roba. Questa è una trade di, questa è una trade di NBA Live.
Esatto, in realtà hai beccato uno di questi di archivi di quelli che hanno fatto le del trade per finta sulla trade machine.
No, proprio è tutto vero.
Ma è una comedy, no, è un video di CEO proprio da questa trade. Non c'entra niente. Vabbè, e questa è la prima schiaccia della serata. E il secondo è T-Mac, che era Raptors al tempo, come dicevo, fa una double pump and reverse, che è quella che voleva fare Larry Hughes, con un self hoop che praticamente si lancia la palla da solo dalla linea dei tre punti. L'esecuzione è impeccabile, però ci viene fatto notare, o meno, Kenny Atkinson ci fa notare, che prende la palla quando il rimbalzo è sotto il canestro, cioè quando già sta scendendo, che rende la schiacciata più facile. E una cosa che si nota tantissimo da questo slam dunk contest per i moderni è che la fantasia delle schiacciate è molta meno, però si fa molta più attenzione all'esecuzione, cioè sono molto più spesso che sono attenti a dove ha preso la layup, era davanti, era dietro col corpo, aveva disteso le braccia o no, quindi è un po' diverso, diciamo, la concezione dello slam dunk contest. Oggi una schiacciata del genere secondo me non passerebbe, perché atleticamente i giocatori sono a livelli molto più alti rispetto ad allora, si nota tanto la differenza, e oggi si vede più la fantasia, la trovata geniale della schiacciata invece che l'esecuzione vera e propria, perché sono tutti molto più bravi. Cioè, il terzo è Steve Francis dei Rockets, fa un self alley a centrocampo e praticamente si sprinta per fare una one-handed tomahawk e prende la palla quando rimbalza molto in alto, fa una elevazione grande e prende comunque 45 punti, che è esattamente quello che aveva fatto T-Mac, anche se l'esecuzione sembrava fatta molto meglio da Francis. Poi a questo punto tocca carte, Albert, come dicevo, l'annuncia come l'uomo che questa folla ha pagato per vedere, e la prima schiacciata che fa è la celebre 360 windmill, che è quella, una delle più belle di sempre, insomma, vedete, quella che dopo che schiaccia fa it's over, e è quando Kenny Atkinson grida let's go, effettivamente la schiacciata è veramente bella, non penso l'abbia vista chiunque, ma è veramente, veramente bella, la folla esplode in un boato, effettivamente non aspettavano altro. E probabilmente, secondo me, la schiacciata più bella della notte, e probabilmente fino a quel momento è la più bella schiacciata di qualunque star game, cioè è una schiacciata che è iconica, c'è poco da dire.
No, di una plasticità incredibile, cioè il movimento era veramente perfetto, sembrava veramente un movimento disegnato. Ahí la cosa che comunque rimane di tutto questo slam dunk è che, cioè, era alcune volte era più divertente vedere le reazioni del pubblico e degli altri superstar che le schiacciate stesse delle volte.
Poi tra l'altro c'erano i giocatori che, come oggi, insomma, filmavano, ma non avevano lo smartphone, avevano delle telecamere che erano grosse come dei mitra.
C'era Shaq, ne aveva una che era abbastanza,
esatto, Shaq aveva una roba che farebbe paura ai matrimoni, perché era un cannone,
così simpatico in testa anche.
Esatto. Comunque la cosa che ho notato di più della trasmissione è che mentre fanno vedere il replay di questa, probabilmente è una delle situazioni più belle della storia dello Star Game, uno fa notare che ha fatto passi, e lo giuro, però ha fatto passi
e gli hanno risposto ok boomer, a questo punto
dovevano,
è partito show perché gli ha fatto il video in cui gli fa vedere che non sono passi, perché c'è il primo passo.
No, effettivamente era passi, ma sti cazzi, cioè, ma ti pare, ma non siamo qui per questo.
Comunque, anche quella di Jordan che è staccato da tiro libero la passi,
No, ma per carità, ma ti pare che vedere commentare una roba del genere, cioè,
no, appunto,
però era passi.
Comunque. Io devo dire che è la prima volta che sento qualcuno che parla di passi nella gara delle schiacciate.
No, anch'io sono rimasto veramente
distante. E vivevo felice.
E sbagli, però.
Cioè, ma cioè, per chi gli fa gli screen, però? Scusami, perché se no qui veramente...
Credo che alla gara delle schiacciate nemmeno quelli dei gruppi che frequenta Ciombe, che sono persone peggiori di quelli dei gruppi che frequento io, e che è tutto dire, riescano ad arrivare alla gara delle schiacciate.
Passi sempre, e poi sono sfavo che c'è un bella persona peggiore di tutti da questo punto di vista.
A seguire dopo Carter tocca Jerry Stackhouse, che era i Pistons per chi non se lo ricorda, e la sfiga di Stackhouse è che è subito dopo Carter, perché la folla praticamente ha già avuto l'orgasmo che voleva e adesso è completamente muto. Lui fa una buona 360 two-handed, che però, cioè, finisce veramente nel silenzio totale dell'arena, addirittura non fanno vedere nemmeno quando parte, perché stanno ancora facendo rivedere il replay di Carter, e purtroppo Stackhouse, stacce, non sono lì per te. nonostante comunque la schiacciata secondo me è bella, prende 41 che è il punteggio più basso fino a quel momento, a parte Larry Hughes. Saluti, grazie. Ricky Davis poi
Steakhouse era un gran bell'atleta, oltretutto.
No, assolutamente. E chiude il primo giro Ricky Davis, che piazza una schiacciata secondo me molto sottovalutata, e con Eddie Jones che gliela alza dall'angolo, Davis la va a prendere dall'altra parte del canestro, fa una double pump pendulum reverse portando le ginocchia vicino al petto, e che rende il salto che sembra veramente che ha saltato tantissimo. Fosse andato per primo invece che essere il secondo dopo Carter, secondo me avrebbe avuto tutt'altro tipo di reazione, anche qui la folla era un po' spenta. Prende 40 che di nuovo è più bassa ancora di più, a parte le rings. Secondo giro T-Mac prende un alley-oop fatto con il rimbalzo fronte a canestro da Carter che schiaccia il pallone a terra e fa una two-handed tomahawk, questo qui è un'altra di quelle abbastanza famose, e il salto è impressionante, però la schiacciata secondo me è piuttosto basica. Prende punti bonus perché c'è Vince Carter e, come ripeto più volte, la gente è lì per vedere Vince Carter.
Francis... dentro il canestro trasmigrare questa schiacciata, ci guarda veramente dentro,
salta veramente tantissimo, per carità, però la schiacciata è quella che è, nel senso è piuttosto basica. Francis rifà la stessa identica schiacciata di prima, però l'alley-oop invece che farlo da centrocampo dritto lo fa leggermente defilato. La difficoltà, che non so se è volontario o no, è che lui corre molto più veloce del suo alley-oop, e quando prende il pallone è tipo un metro e mezzo dietro, quindi lo prende col braccio un po' dietro e lo schianta sul canestro a una velocità pazzesca, e l'effetto effettivamente è molto bello, cioè gli danno anche...
Si è schiantato lui sul canestro, scusami.
Tocca di nuovo a Carter, stavolta fa la tomahawk reverse con la rincorsa che praticamente sono due passi, perché parte sotto il tabellone fuori dal campo, fa due passi e fa questa tomahawk in reverse. Gli danno 49 di risultato, che sicuramente secondo me ci sono 3-4 punti di troppo, perché per carità il gesto di nuovo bellissimo, e Carter è veramente una spanna sopra gli altri, cioè come stende le braccia, come salta, come tutto, un pannello sopra. Però anche lì, a parte la difficoltà che c'è poco in corsa, la schiacciata non era del livello di quella precedente. Secondo me, tra quella precedente e questa non c'è un punto di più. Steakhouse, poi va di nuovo Steakhouse, fa una trovata secondo me abbastanza carina. Ovvero Grant Hill davanti a lui che gli fa l'assist. Praticamente si inseguono. Hill schiaccia la palla a terra e si mette prono a terra. Steakhouse salta Hill, prende la palla al volo e schiaccia. A me... l'esecuzione tecnica non è così buona, secondo me l'originalità è più buona, però come vi dicevo si preme più l'esecuzione tecnica che l'originalità. Steakhouse per questa schiacciata prende 36, io ripeto 30 è quello che hanno dato Larry Hughes quando ha fatto quel tentativo di schiacciata di là. T-Mac parte il terzo round e fa una double pump handle 360 reverse che è veramente bellissima. Non so se qualcuno di voi se la ricorda, ma è una delle schiacciate che io sono rimasto perché non la ricordavo così bella. E niente, c'è veramente poco da dire. È una schiacciata molto bella, un 50 meritatissimo. Decisamente una di quelle da vedere, da ricordare. L'ultima schiacciata di Francis è una one-handed reverse off the backboard con l'assist di Cattino Mobley. Però purtroppo sbaglia la schiacciata. La cosa che secondo me è curiosa è che Cattino Mobley viene presentato con la grafica in sovraimpressione che dice teammate di Francis. Basta. Questo è tutto quello che...
Che gliela scrive fidanzato?
Magari ha fatto qualcosa, gioca in NBA.
In quell'altro senso. Cattino... pensavo il suo rapporto con Francis.
No. Cattino Mobley, che ricordiamo è diventato Uncle Drew. Diventato. Non so se avete visto il tuo fondo.
Ma era già Uncle Drew all'epoca. Rivedendolo non è proprio, è un falso giovane. Carter sarebbe già qualificato, però flexa perché fa praticamente una win-win between the legs, alza da T-Max sotto al canestro, è un'altra di quelle che sono piuttosto conosciute, ed è un 50 pulito, non ci sono discorsi. E a fine dell'All-Star Game Carter viene intervistato e dice che la schiacciata che gli è piaciuta più fare è questa, e tra l'altro ha detto non l'ho mai provata, però semplicemente avevo dovuto fare una schiacciata in più, ci ho provato e mi è venuto al volo. Così lui prova queste cose in ancora, quindi bravo lui. Vanno in finale quindi Francis, T-Mac e Carter, vanno in finale perché di questi tre, praticamente di tutte e tre schiacciate di tutte, vengono presi i migliori due risultati di ciascuno, quindi Carter a 100, T-Mac a un 99, Francis a un 99 e T-Mac a un 95, vanno in finale questi tre. Nella finale parte Steve Francis, che allora fondamentalmente viene penalizzato troppo dalla telecamera, secondo me, perché vederla a velocità normale così, la prima cosa che ho detto è non si capisce cosa vuol fare, sembra che ruoti il braccio così. In realtà, quando fanno rivedere il replay con altre inquadrature, si vede che fa una windmill, ma tiene le braccia un pochino troppo contratte e non svolge bene il mulinello. Quindi fondamentalmente non è una windmill bella come quelle che avevamo visto fare dagli altri, perché tiene le braccia diciamo più chiuse al corpo e quindi il suo mulinello è più piccolo e non si capisce granché bene. Come dicevo, è uno star game, è uno slam dunk contest dove conta tanto la qualità tecnica della schiacciata, e gli danno un 43. Però effettivamente, se voi riguardate quello star game, la prima inquadratura perde tanto, cioè vista il replay è una schiacciata più bella di quella che sembrava la prima volta. T-Mac, schiacciata dopo, fa un self hoop dall'arco sinistro, fa la stessa scelta di Francis, però il mulinello è molto migliore, cioè l'esecuzione tecnica è molto bene, e anche lui alza bene le ginocchia mascherando il salto e fa sembrare che salti tantissimo di più, in realtà salta meno di Francis. Comunque danno 45. Tocca Carter che fa la elbow dunk. L'elbow dunk, vabbè, non doverla raccontare a nessuno, quando Carter schiaccia e mette l'intero braccio dentro e resta appeso col gomito. La cosa che non ricordavo assolutamente è che la folla sta zitta, cioè la folla è muta, perché nessuno si rende bene conto di cosa ha visto. Cioè, non ci sono i giocatori che sbracciano, che saltano, che esultano così, ma rimangono tutti zitti. Mi ricordo, la scena esemplare è Shaq che apre la bocca e sta zitto. Cioè, è l'arena che è ammutolita. E poi, effettivamente, andando a vedere il replay, la gente comincia a scaldarsi, ad applaudire, tutto così. Ovviamente un 50, non vi sto nemmeno a dire nulla di nuovo, però, insomma, questo è. Non me l'aspettavo, cioè... Quando ripensare al Budank, io nella mia testa c'era che la gente esultava come dei matti. In realtà no, è una schiacciata che ha ammutolito tutti. Ultimo giro finale, Francis fa una double pump handle reverse. È veramente bella, il self-hoop è precisissimo, la palla proprio gli rimbalza dritta davanti al canestro. L'esecuzione è splendida, raccoglie il rimbalzo al massimo dell'altezza, abbassa la palla sotto i fianchi e schiaccia fortissimo dietro la testa. L'unica pecca è che chiude con una mano sola e non con due, perché Francis, rispetto agli altri, ha le mani veramente piccole e con una, secondo me, non riesce a prendere il pallone con una sola. E infine c'è T-Mac che prova a fare anche lui fondamentalmente la stessa schiacciata senza layup, ma sbaglia. E finisce con Vince Carter, che gli basterebbe un 42, e va a fare quella che viene chiamata dagli autori una schiacciata dal tiro libero, una bimani. In realtà Carter schiaccia, salta mezzo metro davanti al tiro libero, la bimani è veramente troppo basica, cioè va su dritto, per carità, schiena drittissima, braccia drittissima, però sembra una schiacciata che potrebbe fare in partita sempre. Gli danno più di 42 di sicuro, penso di dire 45-46 addirittura per questa schiacciata. Forse non era una schiacciata che valeva veramente 42, probabilmente una schiacciata da 40 con gli standard che avevano fatto, però non se ne parla, era palesemente lo slam dunk contest che doveva vincere Carter e non ci ho provato nemmeno a fare una roba un pochino particolare. E lui stesso dirà che insomma vorrebbe riprovarla questa cosa così. Curiosità, Kenny Atkinson è l'unico che il giudice che gli ha dato 10 a qualunque schiacciata, tutte, compresa Kenny Smith, scusami, ha detto questo qui sarebbe un 9, però io ne devo una, quindi gli do 10. Quindi avrò 10 a tutto.
Io però la condivido la damnazione memoria di Kenny Smith, cioè non è che se facciamo finta non sia mai esistito, non mi spiace, poi fate come vi
pare. No, no, secondo me va denunciato.
Chissà perché. Allora, io due cose che mi ricordo, perché è una delle cose che ho rivisto di più negli anni, e allora, quello che mi ha sempre sbalordito era Steve Francis che si alza dei palloni da lontanissimo con una precisione, secondo me, sì, assurda. Delle volte ci deve mettere un pochino più di corsa, un pochino più di pepe nel salto, però veramente secondo me quelle sono alzate incredibili. E poi, come non dimenticare la grafica in cui provano a dare la, diciamo, l'altezza che hanno saltato.
Ah,
perché quello è veramente brutto.
È una word art di un'immagine, sì, ben colorata.
Una delle grafiche più, sì, brutte che si siano mai viste. E poi, ovviamente, come ho detto prima, io sulla schiacciata, la prima schiacciata in finale di Vince Carter, che dove non si capiva cosa voleva fare perché non ci ha messo il tuo braccio, l'avambraccio, scusate. Le reazioni lì sono state clamorose, a partire da Jason Kidd che era rimasto lì non sapeva dove guardare.
A proposito di salti, a me ha sempre fatto abbastanza impressione come Carter, come percezione di salto, sembrava saltasse poco, Quindi se voi guardate Jordan, se voi guardate Jason Richardson,
Dylan Weiss.
Sì, esatto, ma se tu guardi Jason Richardson, ad esempio, che faceva sostanzialmente le stesse schiacciate di Carter, specie le windmill e tutto il resto, la parte opposta, eccetera, eccetera, hai la percezione che Richardson vada molto più su realtà, vanno sullo stesso identico modo. Non so se fosse un discorso di dimensioni, di fluidità, di cosa, però avevi la sensazione che non è che fosse... Poi in realtà ovviamente andava su, quota impressione.
Era meno... Rispetto agli altri, secondo me Carter è meno nevrile, cioè della serie è uno... meno vigoroso nel salto, cioè della serie, è uno che salta di potenza già nel momento in cui lascia il terreno, mentre gli altri sono molto più dei razzi.
Forse anche perché è più massiccio, più massiccio come struttura, e quindi non ti aspettavi che uno così largo e così spesso andasse su così alto.
Io zero anche,
anche perché cioè, francamente alcuni giocatori magari più con una conformazione fisica più snella, vedi Gerald Green eccetera, sembra che effettivamente vadano più su, non so per quale tipo di effetto, cioè, però anche LeBron che salta tanto, LeBron salta tantissimo, cioè, con quella massa lì sembra quasi che faccia meno, non so, che faccia meno sforzo, che salti meno rispetto a un Gerald Green.
Sì. No, ma poi anche a livello di velocità di coordinazione lo vedi, perché poi vedi Jason Richardson, vedi Gerald Green e vedi che i loro movimenti per fare un certo tipo di schiacciata erano velocissimi, quasi mentre Vince Carter te lo godevi tutto il movimento.
Se provo a fare un'ipotesi, azzardo un'ipotesi del perché ci sembra che Carter salti meno, secondo me è perché lui tiene sempre le gambe tese per tutto il salto, ed è uno dei pochissimi che lo fa. Tutti gli altri comunque o le raccolgono o le tirano un po' su o comunque piegano un po' le ginocchia. Carter tiene sempre le gambe tesissime per tutto il salto, e le braccia pure, è uno che tiene insomma gli arti belli tesi, che per carità come pulizia del gesto secondo me non ce n'è molto più pulito così con Carter, però effettivamente può sembrare che salti meno. Cioè T-Mac non salta tanto quanto Carter, però lui tira sempre sulle ginocchia, sembra che salti molto di più.
Ok, se non avete altro, io ho un po' di trivia sui partecipanti a questo Dunk Contest. È un quiz assolutamente informale, quindi non si vince niente, non si perde niente, se non la dignità, ma quella ormai è andata. E tutti i partecipanti hanno realizzato almeno una volta in carriera 20 punti di media in una stagione. Questo anche a testimoniare quello che dicevano anche all'inizio, quindi comunque a livello di star power ci siamo decisamente. Quello che vi chiedo è... ditemi il podio, se volete esagerare anche tutta la top 5, dei nomi per classifica insomma di punti segnati nella miglior stagione. Quindi potreste dirmi T-Mac, se le prime tre prestazioni fossero di T-Mac, oppure altri nomi, eccetera, eccetera. Quindi chi è quello che ha la singola stagione con la media punti più alta, secondo voi?
Allora, secondo me è Francis. No, Francis, Ricky Davis, McGrady.
Cioè, quindi secondo te la migliore?
Ma quando c'è Vince Carter?
Quindi tu dici la migliore di Francis? Sì. Dimmi.
No, vai.
Quindi tu mi stai dicendo la migliore stagione di Francis è quella di tutti i giocatori messi insieme che ha la media punti più alta in una singola stagione.
Proprio penso a Vince Carter nell'anno del 2001, tra l'altro, dire che ho visto rivista.
No, c'è Vince Carter quando era a Toronto, faceva la
stessa. Esatto,
però ha fatto 30 di media.
Però T-Mac ha fatto due anni uno dopo l'altro.
Allora,
secondo me T-Mac e Carter secondo, e Carter dopo.
Ma io faccio per Davis in mezzo.
Io ho detto Carter, T-Mac a sorpresa Stackhouse.
Ok, sì. Carter non è sul podio.
Cosa?
La migliore stagione di Carter, la migliore stagione di Carter è 27-6 ed è la quarta migliore stagione seguendo questo criterio. La quinta migliore è di T-Mac, è 26-8, ma non è l'unica di T-Mac presente in classifica. Mi dovete dire il podio. Quindi sul podio c'è T-Mac e poi altre due stagioni.
Io direi T-Mac 1-2 e Stackhouse a sto punto.
Ok, T-Mac è l'unico che è passato i 30, 32-1 nella stagione 2002-2003 Orlando. Beh. Il secondo è Stackhouse che ha un 29-8 quando giocava a Detroit. Poi T-Mac 28, Carter 27 6, T-Mac 26, 8. Ok.
Beh, dovevamo pensare a Ramirez,
Io pensavo anche a Ricky Davis, che c'è stata la Cleveland pre-LeBron.
Mamma
mia. Ricky Davis ha solo un 20.6, è quello che ha la singola stagione più bassa. Perché okay. Francis ha un 21.6, gli altri l'abbiamo detto.
Possiamo farla con i tiri tentati?
Sto arrivando, stai buono. Allora, vabbè, partiamo da quella. Ok, facciamola per tiri tentati. Quindi ditemi, secondo voi, FGA, diciamo il podio appunto delle stagioni per tiri tentati.
Francis Carter.
Allora, Francis non ne ha nessuna sopra i 20. E sopra i 20 in realtà ce ne sono in tutto 9, 10, 11, 12, 13, una dozzina, 15.
Cioè, dimmi, Francis tirava poco.
La singola stagione di Francis in cui ha tirato di più, però ne faccio un discorso totale.
Era fastidio perché era il modo in cui tirava.
Francis ha una stagione a 41 minuti a partita, 17,7 tiri tentati, e non è in top 15 per tiri tentati.
Allora, Ricky Davis primo.
Ma primo team è qua.
Ricky Davis 18,6, la miglior stagione. Ditemi.
Io dico la prima che ha detto Show, cioè Team Mac Vince Carter qua.
No, ah, io
perché in quelle due in cui insegnava 30 punti a partita,
Mac Jamison
25 tiri.
Jamison non c'era.
Ma Jamison e lui, no, avete capito, diceva Jamison il whisky, cioè adesso ti metti me che poi ha guardato la bottiglia di Jamison e ha detto: Jamison, vieni un po' qua, va, che so cosa fare di te stasera.
Ah, perché era infortunato, quindi non è da contare, va bene.
Allora, comunque, per
spizio, Jamison, vieni qui Jamison che ti adopero, vieni.
Spezzo.
No, non adoperare, per favore.
Jamison comunque per sfizio una stagione da 24-9 segnati e 22 tiri tentati. Comunque tiri tentati, primo T-Mac 24-2 nella stagione di cui sopra 32 punti segnati. Il secondo è 24-1 Stackhouse nella stagione di cui sopra da 29-8 segnati. E il terzo è T-Mac, quindi esattamente la stessa identica classifica con le stesse identiche stagioni dello scoring per partita.
Mi guardi,
prossima
Jamison,
domanda, 22, te l'ho appena detto, ne ha una da 22 e che ha segnato 24 punti, 24-9 a partita. Poi l'altra domanda per voi è: quale di questi giocatori ha in carriera la percentuale dal campo, field goal percentage più alta in carriera? Vi avviso che non c'è nessuno che passa il 45%.
Jamison, perché ha giocato un pochino più ala.
Vabbè, ho capito che devo tenere aperto Jamison. Dai, buttate, tanto cazzi, voglio dire, non è che si dice qualcosa.
Vado con Vince Carter.
Io vado con Francis, sempre di fare 17 tiri.
Francis è il penultimo.
Infatti,
no, in realtà no, terzultimo, perché poi vabbè, c'è un discorso terzultimo. Il più alto è Ricky Davis, sia per Ricky Davis credo in tutto ha le percentuali più alte.
Vabbè, ma Ricky Davis alzava la percentuale perché tiravo nel suo canestro.
Non in tutto. Field goal e effective il più alto è Ricky Davis. Carter è il più alto da 3. Carter fa il 37% da 3, Ricky Davis il 36. L'altra cosa particolare è che per una stagione Larry Hughes e Jerry Stackhouse hanno giocato insieme. Ed erano gli Washington Wizards del 2003-2004. In cui Larry Hughes prendeva 16 tiri e mezzo a partita, Jerry Stackhouse prendeva 12 tiri e mezzo a partita, entrambi sotto il 40% dal campo, 39,7 per Larry Hughes e 39,9 per Jerry Stackhouse. E quell'anno gli Wizards vinsero non so, vado a vedere perché non mi ricordo, 25 partite mi sembrano quasi tante, devo dire che sinceramente poteva andare peggio. L'ultima domanda su questi due giocatori è invece chi in carriera ha la percentuale più alta dal campo, la percentuale più alta da 3 e la percentuale più alta effective, premesso che sono praticamente gli ultimi in tutte queste tre voci statistiche del gruppo dei partecipanti al Dunk Contest di quell'anno.
Dai, tutte gare.
Poi ditemi, provate a dirmi, no, solo Hughes e Stackhouse, quindi chi tra questi due è quello messo peggio, e provate a dirmi più o meno a che percentuale si assestano. Quindi, dal campo.
Dal campo, secondo me, è più alta la percentuale di Stackhouse.
Più o meno quanto starà questa percentuale?
Hai detto che non superano i 40?
No, non superano i 40 in quella stagione insieme a Washington. Oh, okay. Non esageriamo.
Dai, io vado su 42.
42 Stackhouse. Poi da 3. Qualcun altro, dai.
32.
32, chi dei due?
Stack. E use meno, use peggio.
E invece 29, 28. Ok, invece di effective?
Meglio Stackhouse.
E stiamo sul...
Quanto fa? Cioè, devo dire una cifra che sia congrua con le due che ho detto, fammi il calcolo.
Vai tu a caso.
No, perché ho detto, se ho detto...
Era col 42 ma col 50 di effective, secondo me.
Facciamo così, Fleccia, faccio un Excel.
Allora, in carriera, contando solo le stagioni, plausibili, quindi Stackhouse ad esempio ne ha una da 7 partite che non conta, eccetera. Stackhouse ha tirato per 3 volte sotto il 40, Larry Hughes ha tirato per 4 volte sotto il 40. La carriera di Larry Hughes è 40.6, la carriera di Stackhouse è 40.9. Da 3 sono pari, entrambi al 30,9%, ma Stackhouse ne tirava una partita in più. E di effective sono entrambi sotto il 45, ma vince Stackhouse proprio perché tirava qualche tripla in più. E tirava qualche tiro libero in più. Un saluto agli anni 2000, che si possa cambiare argomento.
Si cambiare decade.
Io ometterò di segnalare con quale squadra Larry Hughes ha chiuso la sua carriera NBA. Se lo metto potete facilmente immaginarlo. La seconda rubrica di oggi, che forse è meglio cambiare argomento, invece è la finestra sul canile, che a grandissima richiesta di nessuno, no, in realtà ce l'avete chiesto, ritorna. Abbiamo raccattato un po' di materiale, ci sono alcune soddisfazioni, alcuna roba, alcune cose giusto per fare ciccia, per riempire il minutaggio, e altre cose di dubbia utilità, ma vediamo cosa se ne può fare. Prego, Fleccio.
Allora, voi vi direte, cosa avranno fatto alcuni dei nostri paladini dell'ignoranza più crassa durante il lockdown? E se la risposta è tendenzialmente hanno cercato di rendersi ridicoli, avete ragione. Allora, iniziamo dal più ridicolo dei ridicoli, cioè Kai Kuzma, il sultano del rendersi ridicolo su un campo da basket e tutto attorno. Allora, Kai Kuzma...
Scintilla, no? Una scintilla...
Kai Kuzma è... Essendo lui un cane a tutti gli effetti, sia tecnicamente che come diciamo così ambizioni di vita, ovviamente durante la lockdown è andato chiaramente in calore, quindi ha iniziato a provarci con tutto quello che si muoveva su Instagram, Twitter e o TikTok, e aveva più di 3-4 milioni di followers, perché ovviamente diciamo così, gli standard devono essere questi. Quindi a un certo punto i siti specializzati hanno iniziato, dicevano: ah, notizia, Kyle Kuzma ci ha provato su internet con la modella Instagram tal dei tali, con diciamo notizie in prima pagina, con grande enfasi. Poi, visto che lo faceva una volta al giorno, anche i siti di gossip a un certo punto si sono rotti i coglioni e hanno iniziato a fare una specie di ticker, cioè dicevano: vabbè, ricordate, ieri ci ha provato con quella, oggi con questa, oggi con questa, cioè è riuscito ad annoiare anche i siti di gossip specializzati. Quindi ci ha provato. Allora, sì. Prima intanto,
che di massima è gente che vive di post fatti a caso con il clickbait, quindi immaginate a che livello siamo arrivati. Esatto. Ecco.
Esatto, esatto. Quindi prima, per far capire che comunque è in forma, ha dichiarato che lui non crede ai disinfettanti per mani, gli hand sanitizer. Io non capisco, dice, è una truffa del governo, secondo lui. Ora io non so neanche da dove cominciare, perché in
potremmo
che senso?
Chiedergli se...
è una truffa del governo. Scusa, Fletcher, ma io l'ho sentita come una anziani Tizer.
No! Quello bisogna crederci, se non ci credi è troppo, quando inizi a crederci è troppo tardi, perché sta già arrivando un coppino, quindi quello è meglio crederci da dubbi.
Bisognerebbe chiedere a Kuzma se crede nei detergenti intimi, perché potrebbe avere un problema date le sue abitudini, sai com'è.
Esatto, no, più che altro perché non ho capito se intenda che è una truffa nel senso che non è vero e non lavano veramente le mani, e quindi non so, è soltanto acqua un po' densa, oppure se ci crede e lavano le mani ma non sono stati abbastanza pubblicizzati, oppure se ci crede il governo dovrebbe distribuire di più, insomma un po' confuso Kai Kuzma, ma lui non crede nei disinfettanti per le mani. Poi detto questo ci ha provato, allora, con la migliore amica di Kylie Jenner nell'ordine, poi con Stassi Karanikolaou, un bel bobcat, ma non l'animale, ma la ruspa, la piccola ruspa, una ruspetta.
La squadra, pensavo.
Sì, no, neanche, no, la ruspa. Poi il giorno dopo con una star di TikTok. Il giorno dopo ancora è passato alla ex di Kyrie Irving. E alla fine però pare che si sia un po' tranquillizzato, perché ha messo una foto in cui mangia sushi a casa sua, quindi sta condividendo la quarantena, con non una Instagram model, ma Winnie Harlow, che magari il nome non vi dice niente, ma l'avete vista sicuramente perché è quella modella con la vitiligine, quindi è scura di pelle, ma con grandi macchie chiare, è diventata molto famosa qualche anno fa in un programma con Tyra Banks, ed è una delle modelle più famose del mondo. Quindi alla fine va detto che è riuscito, perché ha pure culo questa orrenda bestia, e quindi dopo averci provato con tutti, diciamo, i raccoglitori di malattie dei social network, ha anche trovato una ragazza, diciamo, di meritevole estrazione sociale, nel senso che questa è una famosa, impegnata nel sociale, eccetera, eccetera. Quindi io vorrei dire a questa ragazza di star lontana da Kai Kuzma, ma vabbè, poi sono anche un po' fatti suoi. Dillon Brooks viene accusato dalla madre di suo figlio, che lui si rifiuta di riconoscere ovviamente, di non pagare, di non voler riconoscere, quindi non vuole pagare gli alimenti, e questa qui, per metterci il carico, dice: in più so per certo che al momento ha una relazione con un trans. E quindi il buon Dillon, anche lui appassionato di andare a vele a vapore come il nostro amico licantropo. Gabriel Union, che non si fa mai i cazzi suoi, pare che abbia detto a Steph e a Yesha di rompere la relazione e andare a trombare in giro, e uno potrebbe anche dirgli
perché
perché ce lo devi dire tu, vabbè, non c'è problema,
lasciamo perdere.
Poi andando nell'ordine, perché poi si arriva alla fine, allora Monte Morris e Tyler Herro si stanno dibattendo come un osso succulento la stessa Instagram model, tale Katie Elise Harry, e quindi se la stanno giocando. Mallory Edens, la figlia del proprietario di Bucks, l'avrete vista tutti, che fingendo di fare un post carino col suo cagnetto adorabile che mangia un copione, in realtà mostra le bocce su Instagram, vabbè, quella mi sarà caduta sotto gli occhi. Prima vedevo di levarmi intorno gli sfigati prima di passare ai pezzi grossi. C'è la solita sordidissima Tinashe, che un po' rosica e un po' sembra essere nelle mire di Shareef O'Neal, che quindi voglio dire, tale padre, tale figlio. Il buon Shareef inizia anche lui a entrare diciamo, nel gioco del Baldraccone, e devo dire,
ma come, ma Sheriff c'ha un problema al cuore, ma che stia buono, che stia stai fermo, stai.
Anche perché Tinashe, non so se la ricorderete, ma Tinashe merita veramente, non è il solito fullback NFL, è veramente di altissimo livello. E quindi niente, passiamo al piatto forte. Allora, il piatto forte sono il, non saprei più come definirlo, perché non è da tempo non è un triangolo, ma non è più neanche un esagono, ormai non so, è un sì, dodecaedro, sì,
esatto,
ci sono una serie di, ci vogliono due dadi da 24 per fare le, che sono la famiglia Kardashian-Jenner. In questo caso Kendall Jenner, che viene beccata in un'area di servizio mentre scende da una Maybach maestosa con Devin Booker in atteggiamenti, diciamo così, di confortevolezza reciproca. E questo breve filmatino di loro due che tubano, scesi dalla Maybach, crea una serie di ripercussioni terrificanti, perché come la famosa farfalla che batte le ali in Giappone crea un uragano negli Stati Uniti, qui se una baldracca batte le ali in Arizona crea tutta una serie di ripercussioni su tutte le baldracche dei giocatori NBA.
Se poi non batte solo le ali, ma batte in generale.
Esattamente.
Esattamente.
E quindi cosa succede? Allora, lei scrive questo. Allora, Tinashe, sempre la stessa di prima, si indigna e dice che Devin Booker, diciamo così, ha fatto una brutta fine passando da lei a
ai Suns,
a Kendall Jenner, anche quella ormai è una
finale, anche quella.
Poi la ragazza di Devin Booker istantaneamente lo blocca su tutto e dice la vita è una merda, vaffanculo, eccetera eccetera, quindi la ragazza di Devin Booker evidentemente crede al fatto che ci sia una relazione e l'ha presa male. Poi Jordan Woods, che è una ex un po' di tutti quanti, tra cui anche Devin Booker, nonché era anche di Ben Simmons, era anche di Tristan Thompson, ma Jordan Woods se le passa di un po' tutti, reagisce anche lei dicendo che è un pezzo di merda, un figlio di puttana. Poi la ex di Ben Simmons, pure lei si incazza della vicenda. Ma in tutta questa serie di reazioni virali un commentatore, diciamo così, innocentemente posta un commento in uno di questa foto Instagram dicendo: ah vabbè, ma Kylie Jenner Kendall Jenner sostanzialmente se la passano un po' tutti i giocatori NBA. E Kendall Jenner, delicatissima, risponde: più che altro non sono loro che mi passano in giro, sono io che decido di lanciare la mia fregna dove voglio, in sostanza. E anziché come termine fregna, ha usato un termine bellissimo, l'ha chiamata sono io che sono in pieno controllo dove lancio la mia cooch, scritto coach, che devo dire non avevo mai sentito, però lei evidentemente è tranquilla, è sotto controllo dove lancia la sua cooch. E con questo direi che si merita comunque grandi apprezzamenti. Visto che,
scusa, perché siamo qua, andiamo a vedere su Urban Dictionary cooch e vagina, ok,
e fin qua. Ce l'avamo arrivati.
This is where a penis would normally be inserted.
E anche qua direi, aspetta, che la definizione continua.
Aspetta.
Mi piace Aldo, che è normally.
No. Esatto, perché poi dice: although there are other points of insertion.
Perché sono in precisi quelli di Urban Dictionary.
In other cases,
sono tassonomici e non opinionisti. Esatto.
In other cases, it is where a woman inserts a vibrator. Va avanti così, insomma, è tutto molto bello, devo dire.
Comunque è quello, non ci si può sbagliare.
Attenzione perché c'è il capolavoro.
Un sacco, cosa avrà voluto dire?
Un sacco di cose possono entrarvi dentro, ma tutte lavorano per lo stesso risultato.
Vabbè, possiamo andare avanti.
Also known as, scusa, a.k.a. Bearded Clam. Cioè, vongola con
la vongola barbuta, non male.
Taco Pussycant, just to name it.
Beh, devo dire che se però... Kendall avesse detto che lanciava la sua vongola barbuta dove voleva, l'avrei apprezzata forse di più. Le cozze pelose.
Però ci siamo, voglio dire.
Ma non credo che conosca le cozze pelose.
Ma tu non hai la sfumatura esatta che ha usato lei, quindi potrebbe essere.
Bisognerebbe farle.
La vongola barbuta la userò più spesso del necessario.
la userai anche come titolo della puntata.
Assolutamente.
sì.
Detto questo, rimango l'ultima di una notizia.
Scusa, scusa per l'intermezzo.
No, anche, sì. Molto apprezzato. E quella vongolona barbuta di Khloe Kardashian, ovviamente, ha pensato bene di non farsi ignorare in questa situazione. E prima ha detto che aveva seguito il consiglio di sua madre e avrebbe congelato le sue ovaie in attesa di riprendersi dalla brutta storia di Tristan Thompson, che vi ricorderete l'aveva tradita svariate dozzine di volte. Poi però subito dopo, in un momento in cui nessuno le chiedeva niente, una sua amica mette una foto di una torta che purtroppo sembra, va detto, piace per la capacità culinaria dell'amica, ma sembra un grosso ano nero, e lei, anziché rassicurarla, dice:
devo cercare,
ma
tanto... ano nero su Urban Dictionary?
No, lasciamo stare, anche perché potrebbe comparirti Khloe Kardashian in ogni momento. E lei, per commentare, anziché tirare su, dice: ma no, non ti preoccupare, tanto si mangia anche l'originale. E qualcuno gli risponde: ma guarda che così... qualcuno potrebbe sottintendere che tu mangiavi il culo nero di Tristan Thompson. Lei risponde: sì, no, ma era esattamente quello che dicevo. Brava. E quindi evidentemente è passata a doversi congelare le uova a mettere serenamente di mangiare il grosso culo nero di Tristan Thompson, che peraltro è anche parecchio grosso rispetto agli standard a cui è abituata. E in chiusura, per far capire proprio che lei era irremovibile, viene fuori che Tristan Thompson in realtà ha passato la quarantena insieme a lei, quindi hanno passato la quarantena insieme, e mentre erano lì che decidevano di mettere via alcuni giocattoli della figlia o del figlio, adesso non mi ricordo, che è nata da poco, gli è venuta l'idea: potremmo anche congelare, mettere da parte un po' dello sperma di Tristan Thompson, che non si sa mai che in un futuro ci possa servire. Quindi
non so,
sono passati, lo so, hai ragione,
No, ma come?
Adesso che...
Per questo ti toccano tutte le puntate di Summer Time nella storia.
Aspetta, ho sentito un attimo flash sull'attenti.
No, è peggio di quello che pensate voi, non è la mia dolce metà che ho mandato la foto, era Siri. Che...
Sì, ma lo sapevamo che era Siri. Ah, io pensavo fosse Marco.
Era Siri.
Grazie.
Che evidentemente non ne può più nemmeno. Giustamente mi immagino che dice: sono un'intelligenza artificiale, non sono stata creata per sentire parlare dello sperma congelato di Tristan Thompson. E chiudiamo. Ce la faccio con l'ultima notizia, che è Gilbert Arenas, che qualcuno gli ha chiesto del suo amico Swaggy P. Young, e gli ha detto: ma sai, Swaggy P notoriamente era un po' farfallone, tutte queste baldracche che lo circondavano, e lui ha risposto seriamente: no, ma io da amico avevo un'ottima soluzione per questo problema. Quando lui si stava per innamorare di qualcuna, e io avevo l'impressione che fosse una baldracca, io andavo lì e me la trombavo io, così poi andavo da lui e così come fanno gli amici, gli dicevo: vedi, questa qui non dovresti sposartela, perché in realtà è una baldracca, e diciamo me ne sono sincerato io, e quindi vi auguro di non avere molti amici come Gilbert Arenas in generale, ma anche per questa sua diciamo così, generosità un po' mal riposta.
Sì, su Aghippi, che tipo l'altro ieri ha rischiato un incidente per strada, ha abbassato la benzina per bestemmiare, ha visto McGee nell'altra auto. Questa è una cosa che mi ha riempito il cuore di gioia, dopo due imbecilli che li senti cioccare e sono anche riconosciuti quando hanno abbassato il finestrino.
Ma magari muore, vabbè.
Ma quello, vabbè, può capitare. Dunque, cos'altro aggiungere? A parte che si smetta di far girare quella foto lì. Niente, possiamo passare all'ultima rubrica della puntata. Prima Tim ci devi dire una cosa che abbiamo scoperto, un piccolo dietro le quinte di The Last Dance, che riguarda cosa beve Michael Jordan, che vedete sempre, poi gli finisce negli occhi perché ha gli occhi gialli adesso, colore della roba che sta bevendo,
e non c'entra Tristan Thompson,
no, Cristo, no. E poi parliamo di quell'altra cosa. Quindi Tim, in quanto, come dire, super alcolicologo della trasmissione, lo mettiamo così, raccontaci un po' quella roba lì.
Cincoro, è mai tequila, quindi mi dispiace ma non te compro.
Come no?
No, non è la mia specialità la tequila, però la tequila che costa 1800 per 1800 a bottiglia, non mi sorprende più di tanto, perché delle discrete bottiglie di whisky stanno tranquillamente sui 3000 euro senza grosse preoccupazioni, cioè, considerando il mondo dei superalcolici, quella è una valutazione molto alta, ma considerato che Jordan credo che sono gli uomini più ricchi del mondo, credo che valga per i miei 50 euro quando compro un whisky, insomma.
Cioè è un pezzente.
Sì, no, nel senso che se non se lo permette lui, insomma, ne è massimo. Però no, non capisco
a chi prendo... c'è LeBron James che passeggia su Sicaio, quindi voglio dire, ci sta.
Vabbè, quello lo fa anche gente che partecipa.
Vabbè, non è l'unico, volevo dire.
Esatto, quindi non mi sembra un problema. Vabbè,
resto stupido che cosa è posto il problema di che ci fosse dentro quel bicchiere, però oggettivamente.
Figura. Sì. Vabbè, e invece, a proposito di gente che probabilmente ha bevuto tanto in vita sua e che ha giocato nei Chicago Bulls, la personalità che questa settimana ci chiediamo se voi avete mai incontrato è Vumet, quello lì. Poi come chiamarlo mi pare secondario.
No, è il simpatico Ron Artest, almeno all'origine, è un giocatore abbastanza difficile da inquadrare, nel senso che da 10 anni a sta parte, se voi siete appassionati o anche poco appassionati, comunque siete in qualche modo approdati nei vari mock draft o comunque nei siti che descrivono i giocatori che stanno entrando nella Lega e che fanno delle comparison per aiutarvi, compare sempre in modo ricorrente sia per quanto riguarda i lunghi sia per quanto riguarda i giocatori un pochino più perimetrali. È diventato una specie di tavolozza impressionista dove ognuno ci vede qualcosa, ma poi effettivamente è difficile inquadrare quello che è stato. Partendo dal principio, è un prodotto tipicamente newyorkese, quindi con la durezza tipica della città, ma praticamente anni 70, ecco, per certi versi è un giocatore probabilmente sarebbe stato molto più a suo agio con la pallacanestro un filo più fisica rispetto a quella con cui si è trovato a fare i conti quando era al top della carriera. Tante volte si parla di un giocatore che precorre i tempi, nel suo caso secondo me è un giocatore che l'ha un attimino tra virgolette persi il tempo giusto. Ciò che non toglie, comunque è stato un giocatore importante, ma secondo me poteva essere decisamente un giocatore ancora più rilevante di quanto in realtà non sia stato. E quando esce dal college e si profila, cioè, e va incontro alla sua prima esperienza NBA, è un giocatore estremamente interessante, con un di più che discreto tiro dal palleggio, che ha un pochino di problemi dal punto di vista di finalizzazione del ferro. È un giocatore strano, nel senso che gli americani hanno il termine weird, che noi traduciamo con strano, è un po' più pittoresco per loro rispetto al nostro strano. È un giocatore particolare che è un two-way player, però con dei movimenti strani e un'esplosività poco marcata, che non gli permette di fare grandi cose in transizione e non gli permette di fare quelle classiche schiacciate o comunque attaccare il ferro come magari i giocatori, parliamo di un atleta di 2 metri, sono in grado di fare. È un atleta dalla esplosività decisamente limitata per il tipo di giocatore, e che ha costruito sulla cattiveria e sull'agonismo sulla capacità di, sul fiuto per la palla, le sue fortune migliori. Quando appunto si profila, sta andando verso l'NBA, è un giocatore interessante ma ancora difficile da inquadrare, come abbiamo detto. Ai Bulls va a finire intorno ai 20-21 anni, un giocatore estremamente immaturo da un punto di vista dell'approccio. Hanno ricordato che praticamente giocava il primo tempo, nel secondo si ammazzava praticamente di NC, se ricordo bene, credo che sia un rum, una roba del genere, comunque un super alcolico, e poi tornava in campo per la ripresa. Non, la cosa non vi lascia, non vi deve troppo sorprendere, forse della sdenza ci farà vedere quello che faceva il pre-gara di Kukoč, cioè che era decisamente peggiore, ma insomma non era esattamente professionista centrato al 100%. I Bulls non ci vedono tutto questo granché, e sinceramente per quanto abbia mostrato dei lampi interessanti, i limiti che vi ho un attimino descritto probabilmente spingono i Bulls a separarsi da lui. Fanno una pessima trade verso i Pacers, che grazie al suo ingaggio e un altro paio di manovre si trovano una squadra decisamente interessante, che avrà Stephen Jackson, Teasley, Jermaine O'Neal, e costruisce un what if, perché quella squadra dei Pacers lì era decisamente interessante. E quindi intorno ai 23 anni esplode. È un giocatore che sotto la guida della franchigia seria, tra virgolette, come Pacers di quel periodo, con Larry Bird, la guida di Carlisle, esce fuori in tutta il suo potenziale, quindi un two-way player decisamente interessante, che riesce a essere il difensore più importante dell'NBA in quel momento lì, vince non a caso il premio del miglior difensore dell'anno nel 2004, e al tempo stesso è abbastanza facilmente il secondo miglior attaccante della squadra. Qualche volta addirittura oscilla anche nel ruolo di migliore attaccante della squadra, quindi è fondamentalmente un giocatore che, se avesse mantenuto quella linea di galleggiamento, avrebbe probabilmente, sarebbe riuscito a scavallare il titolo di uno dei giocatori più importanti della sua generazione. Lo è per certi versi, ma non in senso assoluto, perché quello stato di grazia dei Pacers dura poco. Purtroppo c'è il famoso Malissa De Palas, De Bro, da cui prende anche il nick Bro.
Già, esatto.
E quindi è importante per il nick di Lorenzo, ma effettivamente cambia proprio la traiettoria, proprio l'ellisse, la gravità della sua carriera. Perché durante una rissa, quindi praticamente ci sono due episodi insieme. Sicuramente l'avrete già vista, la ricordiamo rapidamente. C'è praticamente un principe di rissa, e quindi si scontrano i Pistons e i Pacers, entrambe squadre molto fisiche ai tempi. Soprattutto c'è un contrasto tra Bill Wallace e Ron Artest. Tra i vari, quindi il gioco si ferma, una rissa che più o meno avrete già visto. Cosa è che succede di diverso? Cioè, Ron Artest che praticamente si sdraia nel... in uno dei tabelloni elettronici, quelli che fanno passare le sponsorizzazioni e che delimitano il campo, arriva a un certo punto, dopo 7-8 minuti che questa rissa è già in corso, il gioco è già fermo, una bibita un addosso a Artest,
con una bicchierata,
esatto, anche qualche riferimento cinematografico, per fortuna non era di vetro, altrimenti sarebbe stato peggio. Però Artest fa qualcosa che da un punto di vista sociologico probabilmente Buffa è stato perfetto a descrivere anni fa, cioè decide di varcare un confine che fino allora era assolutamente impensabile. Quindi Artest insegue quello che gli ha lanciato il bicchiere, gli ha anche nel frattempo urlato un paio di parole, lo insegue, cerca di farsi giustizia da solo, quindi in un certo senso varca proprio il confine tra campo e spalti. Ed è probabilmente la più brutta serata dal punto di vista del marketing, dal punto di vista dell'immagine NBA probabilmente della storia. Questo fondamentalmente gli fa perdere tutte le restanti partite della stagione, era intorno alle 10 partite, e in quelle 10 partite della stagione che era cominciata stava mantenendo delle medie che probabilmente non avrebbe mantenuto, però era probabilmente la stagione della vita, era in quella in cui stava andando in quella direzione che descrivevo, quindi miglior attaccante e miglior difensore.
Faccio un rapidissimo inciso giusto per fare il contesto del giocatore che dicevi prima. Come dicevi tu, nel 2004 è stato difensore dell'anno e anche All-NBA. Quell'anno i Pacers hanno vinto 61 partite, era credo l'ultimo anno di Reggie Miller, che aveva 38 anni, sì, qualcosa del genere, e c'erano vabbè Jermaine O'Neal e lui, che erano le anime della squadra. E quell'anno i Pacers perdono in finale di conference contro i Pistons.
C'era anche un Jonathan Bender semisano.
Chi era l'altro? All'Harrington, che era abbastanza buono in quegli anni lì. Comunque, se avete visto The Last Dance, diciamo che i Pistons di allora e i Pacers e i Pistons di questa era, con tutti gli asterischi e le tare del caso, potevano rendere abbastanza l'idea del...
All'Harrington, che poi è diventato quello che è quasi gonfiabili che salutano come un scemo.
Sì, esatto.
Ciao, sono All'Harrington.
L'anno dopo, appunto, Indiana perde la Detroit alla finale di conference 2004. Nel 2004-2005 questa era l'ottava partita, come diceva giustamente Tim, Metta o Ron o chiamatelo come vi pare, stava praticamente facendo 25 punti a partita, tirando 50-40-90, che sì, come dice giustamente Tim, non sarebbe stato ripetibile, però porca puttana, ecco, puoi andare avanti Tim.
No, è per appunto assolutamente in stato di grazia, un atleta che appunto era oscillato tra i 24 e i 25, quindi era veramente al top. Questo incidente praticamente l'NBA lo sospende per tutta la stagione, per tutta la parte restante della stagione, quindi fondamentalmente salta un'ottantina di partite, considerando anche i playoff. E questo cambia il suo approccio, l'anno di inattività fondamentalmente va a peggiorare e in qualche modo incidere in modo decisamente importante sulla sua carriera. Un giocatore di ritmo, e soprattutto oltre che un giocatore di ritmo che praticamente rimane fermo, diciamo che i suoi problemi tra virgolette psicologici, per essere gentili ed educati, cominciano a esondare e diventa fondamentalmente impossibile da gestire. Chiede una trade da Indiana, che viene ovviamente concessa. Ci sono delle polemiche anche con Larry Bird abbastanza importanti, fuori luogo tutto sommato, per fuori luogo, diciamo poco abituali per una franchigia come quella dei Pacers. Va a finire a Sacramento in uno scambio che coinvolge anche Paja Stojakovic, e praticamente a Sacramento le statistiche sono assolutamente discrete, come diciamo che in qualche modo insegue il fantasma del giocatore che sembrava poter essere, anche se in realtà, a dispetto delle buone statistiche, tutto sommato di stagioni per Sacramento direi accettabili in quel momento, in quel contesto storico, diciamo che il suo impatto, la sua fama, anche in generale tutto l'hype che c'era intorno al giocatore cala decisamente, ed emergono un po' quei difetti che avevo descritto all'inizio. In questo, soprattutto a Sacramento, ci sono, mette su delle abitudini strane. Non so se ci avete mai fatto caso, ma credo che sia l'unico giocatore della storia che fa il pump fake quando ha una tripla aperta con tipo 6 metri di spazio.
Guarda, me ne viene in mente un altro che ha il culo di dimensioni paragonabili, ma viene da San Giovanni in Persiceto, ma non vorrei disturbarti.
Che fa il pump fake, l'avevo già eliminato.
A volte anche lui, sì.
Quindi sono in due, beh, vedi, è già qualcosa. E tra l'altro c'ha una parabola decisamente strana quando tira le triple, però quando vuole, diciamo che è un realizzatore non efficace, ma tutto sommato abbastanza sopra media. È un giocatore che, per appunto, diciamo, per quel tipo di fisico, la mancanza di esplosività va contestualizzato con una fase offensiva abbastanza tipica con la fine dei 90, inizio 2000, quindi è un giocatore che si appitona abbastanza sinistramente con i famosi long two, anche perché spesso e volentieri era la zona del campo che gli risultava più, da un punto di vista offensivo, decisamente più cozza a quelle che erano le sue possibilità, soprattutto con Sacramento, quando diciamo che tende a risparmiarsi un attimino dal punto di vista dell'impegno fisico. sembra vicino al deragliamento proprio della carriera quando è a Sacramento. Sacramento, se non ricordo male.
Strano che i Kings facciano questo effetto a un giocatore, non l'avrei mai sospettato.
Però ci ha messo del suo lui, secondo me, qui. Diciamo che te la puoi
senza
giocare.
Alcun dubbio.
E Sacramento lo lascia andare via fondamentalmente in free agency, perché se ricordo bene non può non fare alcun tipo di offerta e lo lascia al suo destino. Finisce a Houston, dove rimette la testa a posto e dove fondamentalmente va a fare lo scudiero a Yao Ming, per una squadra che aveva un discreto hype e una buona possibilità di fare cose importanti. E comincia le sue statistiche cominciano a declinare, comincia a fare uno step in avanti da un punto di vista di letture, comincia a essere un giocatore che viene impiegato un attimino, un pochino di più in punta, è un giocatore che comincia ad essere utilizzato con la corner 3, quindi un utilizzo più dal punto di vista offensivo più alla Bruce Bowen, quindi da un punto un po' più funzionale all'NBA, che nel frattempo sta scavallando il 2010 e sta arrivando molto vicino alla palla canestro che siamo più abituati a vedere. L'anno con Houston è anche dal punto di vista realizzativo è un po' superiore alle aspettative, anche perché tra Yao Ming e gli altri problemi dei Rockets c'è molto spazio per mettersi in evidenza, e quindi in quell'anno lì a Houston sembra finalmente un giocatore ritrovato e pronto per essere un giocatore importante in un contesto vincente. E questa è l'impressione almeno che hanno i Lakers, che lo inchiostrano con un contratto abbastanza rilevante e lo mettono insieme a Gasol e Kobe per l'assalto al titolo. Assalto al titolo che riesce fondamentalmente subito, se non ricordo male, fece già 2009-2010, no? La finale contro i Celtics, se ricordo bene.
Yes.
Con i Lakers, poi Fletch sicuramente, se vorrà, farà un inciso decisamente più costruttivo dei miei ricordi. Per quanto riguarda i Lakers, colleziona delle porcate clamorose, dei momenti di assoluta mancanza di focus, momenti allucinanti. Ricorderete la gomitata ad Harden, un'altra cosa del genere fatta a Ginobili. Però anche dei momenti che attestano una presenza sul campo e sul gioco che non ti aspetteresti. Un esempio, una partita importante dei playoff contro i Lakers, contro i Suns, c'è un brutto airball che esce dalle mani di Kobe. Probabilmente nessuno si aspetta quel tipo di conclusione, e con prontezza di spirito arriva al test, corregge quell'airball, che quello diventa fondamentalmente un buzzer beater che solleva Kobe dalla brutta figura in quel momento lì, e probabilmente attesta bene la lucidità di Artest quando vuole sulla partita.
Avrei un commento da Nick su Jason Richardson, grazie.
Intanto me lo immaginavo che andava a parlare di quella roba lì, no? Ma aspetto ancora la tripla di tabella, che sono anche quelle, poi chiudiamo la serie.
E oltre quello fa una buona difesa su Pierce, però ecco, sempre in quegli anni lì alterniamo momenti di lucidità, come abbiamo appena descritto, a momenti di follia, vedi quello che appunto dicevamo su Harden, a momenti di puro culto. È in questo momento qui che secondo me ha capito che è vicino alla terza fase della sua carriera, comincia a cambiare il nome e mette a World Peace. Qualcuno lo prende anche in giro come l'artista una volta noto come Prince, diciamo che c'hanno una serie di attinenze anche con Prince, che aveva cambiato il suo nome artistico. Secondo me lo fa con calcolo abbastanza utilitaristico, nel senso che quel tipo di approccio secondo me gli regala una notorietà che probabilmente non avrebbe avuto nella terza parte della sua carriera. Poi qui dobbiamo un attimino dividerci, c'è chi conferma un giocatore che magari fa recita un po' una parte, c'è chi attesta che effettivamente c'aveva dei problemi, che effettivamente in qualche modo quel tipo di atteggiamenti lasciavano intravedere in superficie. Ricordo un'intervista post titolo in cui ringraziava il terapista, per dirti che comincia a fare delle cose un pochino strane. Dopo il periodo con i Lakers fondamentalmente giochicchia ancora un po' a New York, finisce in Cina, finisce in Italia, dove nel frattempo era diventato anche amico dei Panda, se ricordate il nome, nel frattempo era evoluto ulteriormente. Detto questo, è un giocatore decisamente strano da capire o da intuire. Se volete una comparison dal punto di vista offensivo, molti ci hanno ritrovato qualcosina del Millsap, che fisicamente non è del tutto differente per certi versi a livello di limiti di esplosività, e io è un paragone che ho trovato abbastanza calzante. Da un punto di vista difensivo, qualcuno lo ricorda dalle sinistre somiglianze in senso buono con Kawhi Leonard, sicuramente ci sono, però direi che un altro paragone che ho letto sul web è un super mega PJ Tucker, e secondo me è molto più centrato. Quindi voi immaginate un super mega PJ Tucker che al top della carriera faceva anche tipo 25 punti a partita.
Sì, mi piace questa, perché effettivamente sono arrivati da punti molto diversi, nel senso che Artest è arrivato a essere quello che era a fine carriera, partendo appunto da essere quello che voleva o poteva essere addirittura una prima opzione di una squadra, e poi è diventato un super specialista difensivo che marcava 5 ruoli, tirava da 3, non come PJ Tucker, nemmeno vagamente, però comunque era sempre abbastanza solido da non poter essere battezzato. E in più, rispetto a PJ Tucker, ci metteva anche una comprensione del gioco e un'abilità come passatore notevole. E PJ Tucker ci è arrivata da tutt'altra parte, cioè dall'essere un giocatore fuori dall'NBA e che non pensava neanche di poter starci in NBA, e poi è diventato PJ Tucker. Però diciamo, partendo da con parabole molto diverse, effettivamente è vero, sono arrivati allo stesso punto. Diciamo, la cosa che forse quando si parla solo di quando si guarda con qualcuno che non l'ha visto giocare adesso, cioè che non l'ha visto giocare all'epoca, che lo rivede adesso, quello che forse sfugge guardando soltanto le partite, gli highlights o i risultati, sono che lui era il classico giocatore da Phil Jackson, cioè quello che tutte le altre fasi della sua carriera non si riusciva a sfruttare a pieno, perché con la testa non c'era tutto, e però Phil Jackson lo metteva a posto dal punto di vista della focalizzazione sul gioco, pur lasciando sempre dei margini in cui le sue stupidaggini o delle schifezze, come ha detto Tim, le faceva sempre comunque, però riusciva a incanalarle un minimo in un binario di dignitoso. E una volta messo a posto quello, era il classico giocatore da triangolo che aveva un quoziente cestistico elevatissimo, e quindi ti permetteva di essere diciamo l'uomo in più per il triangolo, perché alla fine della fiera, se non avevi una certa intelligenza, una certa educazione cestistica, tu nel triangolo ci capivi poco e facevi poca strada.
Ora, io l'ho vissuto abbastanza da vicino per due volte. La prima è stata la mia prima partita NBA che ho visto dal vivo, che era stata a Chicago, quando l'anno in cui lui era rookie, e mi fece impazzire il fatto che cosa lui dava in campo, cosa lui dava in difesa, che per me era un concetto ancora molto particolare, perché ovviamente venivo dai Bulls di Jordan, la pallacanestro offensiva, avevo anche neanche 15 anni, quindi ci sta. E io vidi questo animale dell'anno da rookie che si prese, per niente di particolare, però annullò Steve Francis a Chicago. E poi l'ho rivisto ancora più da vicino quando ho giocato la prima partita in Italia, perché quando l'ho firmato con tu, la prima partita è la giocata a Pistoia, e sinceramente anche lì fu una mezza folgorazione, perché tutti si aspettavano il Metamore Pizza rissoso, tanto che prese tecnico dopo neanche 10 minuti, perché comunque lo sfidavano verbalmente, fisicamente, e anche il tecnico fu un po' una spacconata di Landon Milburn, che a quel tempo era l'avversario diretto di Volpizza da parte di Pistoia. E lui poi giocò una partita, secondo me, di una perfezione dal punto di vista, a parte il talento, che ne aveva ben più di tutti di quelli che erano in campo, ma proprio di una lucidità impressionante, lucido nelle scelte, lucido nel modo di fare, in difesa, senza mai aumentare il passo come dovrebbero fare altri giocatori nella sua posizione. Lui riusciva a dominare difensivamente quasi da fermo. Una partita persa non per colpa sua, perché lui sinceramente la rimise dentro quando sembrava ci fosse più speranza per Cantù. E sono due partite molto distanti, molto differenti, due fulgurazioni da parte mia. E poi ragazzi, io lui gli devo un soprannome.
E non so quante altre
volevo solo segnalare che se si dice che la Big 3, dato che Joe Johnson ha avuto un provino con non mi ricordo neanche quale cazzo di squadra di questa stagione, perché ha dominato la Big 3, volevo farvi presente che il campionato italiano di basket vale più della Big 3, perché Ron Artest o Matt Warpiso, l'amico dei Panda, come cazzo si chiamava in quel mese, dopo aver dominato il campionato, no, dopo aver giocato nel campionato italiano di basket, tornò ai Lakers. Quindi pensate un po', siamo la Big 3.
Dicevo, non so quante altre stagioni riuscite anche solo a pensare, sono a trovare Meta World Peace, Ron Artest, insomma come si chiama in questo periodo di maggio, è l'unico giocatore che io ricordo che ha 6 stagioni all'attivo con oltre il 40%, comunque il 40% da 3 e sotto il 70% ai liberi. Ed è una cosa che non mi sono mai spiegato come potesse un giocatore, insomma, comunque avere tante stagioni in NBA con vicino al 40% da 3, essere così scarsi ai liberi.
Lui era un giocatore che sapeva veramente scegliersi di lì, però questo c'è da dirlo.
Cioè, ma anche se per scegliere devi saperli tirare.
Sì, cioè, no, ma ti sto dicendo, però è proprio la scelta, è proprio il fatto che lui tira male, quello come diceva prima anche Tim, cioè aveva quella fake che era credibile. Lui rendeva credibile tutto non avendo mano, perché poi il tocco era quello che era, però... Come te li spieghi queste cose?
Ma, e si spiega ancora meno, perché poi in realtà come passatore ce l'aveva il tocco, quindi ce l'aveva come tiratore da tre, ce l'aveva come passatore e non come tiratore di liberi. Stamoci, cosa dobbiamo fare?
Giocatore singolarissimo, ecco, per tanti aspetti.
Vi leggo, dopo rapidissima ricerca fatta su Basketball Reference, togliendo quelli che non c'entrano un cazzo, perché praticamente a tre non tiravano, tipo Duncan, Howard, Horford hanno stagioni così, c'è ovviamente Turkoglu che fece una stagione con 40% da 3 ma sotto il 70 ai liberi, perché chi se non lui. Ruben Patterson, Craig Hilo, un paio di stagioni di Bowen e giù di lì, insomma, ci siamo capiti, ecco. Quindi per tanti versi giocatori che con Artest c'entrano abbastanza per ruolo, per varie questioni. Va bene, basta. Fleccio, parlaci del tiro della carriera di Artest, perché poi alla fine...
Il tiro della carriera di Artest, intanto se riguardate la sua exit interview... subito dopo il titolo, ovviamente lui è la prima cosa di cui parla, lui è totalmente ubriaco, se qualcuno se lo ricorda, entra con la figlia o le figlie in braccio, ringrazia per prima cosa la sua terapista e poi parla di quella tripla, stiamo parlando ovviamente della gara 7 che regala il titolo ai Lakers contro i Celtics, e lui racconta di quella situazione in cui ovviamente con come la triangolo generava e come le attenzioni di Kobe Bryant in un quarto periodo di una gara 7 generavano, lui rimane totalmente solo e lasciato totalmente libero dalla difesa di Boston sulla wing, quindi sulla diagonale rispetto al canestro, e sente Phil Jackson che gli dice non tirare, non tirare, non tirare, e lui dice vabbè, ma chi se ne fotte, io tiro, tira, e prende ovviamente solo rete e chiude sostanzialmente lì quella partita, perché poi da lì poi i Celtics continuano a lottare ma non riescono più a riavvicinarsi concretamente, e insomma è un buon un buon riassunto della, di cosa era Nordest, un po' per diciamo l'importanza tecnica del gesto, perché quello era il suo lavoro in attacco, cioè essere lì e non essere battezzabile, cosa che lui dimostra nel momento cruciale della stagione, che non lo potevi battezzare. Dimostra anche la sua evoluzione, che abbiamo già parlato più volte, da prima opzione a super gregario, comunque glue guy essenziale, e dimostra anche comunque le sue caratteristiche, diciamo così, emotive, e il fatto che lo stesso Phil Jackson, che lo aveva, diciamo così, ricostruito come giocatore di alto livello, non si fidava di lui al 100%, e con Artest non sapevi veramente mai cosa poteva succedere non da una partita all'altra, da un momento all'altro.
E di nuovo parallelismo con quei Bulls là, Artest per certi versi è stato Rodman dei Lakers, sempre sotto Phil Jackson, nel senso che se avete visto il quarto episodio soprattutto di Last Dance, con Artest funzionava un po' così, era un po' meno matto fuori dal campo e un po' meno matto in generale, però il concetto era lo stesso, quindi non potevi pensare di imbrigliarlo al 100%, dovevi lasciargli fare le sue cose, dovevi lasciargli delle libertà per poter avere poi il massimo rendimento possibile, quindi non sono giocatori da cui non puoi avere tutto il massimo e zero difetti. Sono equilibri particolari, per cui se concedi tipo l'80% di difetti hai il 100% del rendimento, se ne concedi il 70% di difetti magari hai il 90% del rendimento, e cose così. E Phil Jackson a quell'epoca, non ancora rincoglionito dal punto di vista della gestione degli uomini complicati, è sempre stato un mostro, insomma, eccellenza assoluta. Basta? Siamo a posto? Abbiamo reso abbastanza merito a sto pazzo furioso? Ok, lo prendo per un sì, quindi questa puntata si chiude qua. Buona fase 2 a tutti da adesso, perché quando l'ascolterete sarà già mezzanotte passata. Noi ci sentiamo settimana prossima, abbiamo praticamente già la scaletta, una cosa incredibile, cioè siamo molto più efficienti in questo periodo che durante la normalità, ma questo non significa che
ce la ricordiamo.
Sì, esatto. Ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti, buone pongole barbute.
Sì, ciao Lore. Anzi,
ciao a tutti. Ciao a tutti.
Ciao Fleccio.
E ciao a tutti.
E ciao team.
Ciao a tutti, anche a Siri.
Assolutamente.
Soprattutto a Siri.
La metà della puntata, sì. Alla settimana prossima. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. Get my lovin' on the run.